ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora eccoci qui, buongiorno, buon lunedì a tutti quanti, a tutti e a tutte, ore 12 e 16 di lunedì 17 febbraio, cominciamo una nuova trasmissione di Corrispondenze Operaie, salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma in particolare le compagne e compagni napoletani che come ogni lunedì aspettano di ricevere il verbo da questa trasmissione. Ricordiamo che si può sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 618-04-001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56-00185 Roma. Entriamo subito nel vivo di questa trasmissione che noi abbiamo previsto di impostare maggiormente sul trasporto e la mobilità, però facciamo prima un breve aggiornamento su, guarda caso, il settore della logistica e vediamo che cosa ci dicono i compagni.
Sì, eccoci, ciao a tutti e tutte. E questa mattina apriamo allora con diciamo l'ultima spiacevole notizia al fronte della logistica. Infatti questa volta riguarda i lavoratori e i corrieri, in particolare diciamo del trasporto, in particolare dell'azienda GLS, che dopo due giorni di sciopero venerdì e sabato, stamattina appunto si sono recati davanti all'azienda per ufficializzare la notizia dell'azienda di entrare tutti quanti in ferie obbligatorie per una settimana, diciamo una serrata nascosta sotto forma di ferie obbligatorie. Appunto questa mattina diciamo davanti allo stabilimento ci sono stati piccoli momenti di tensione tra i corrieri e il personale della cooperativa, però ci facciamo raccontare tutto meglio diciamo da un lavoratore GLS che abbiamo qui in linea oggi. Maurizio, ci senti?
Sì, mi sento benissimo.
Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno, puoi raccontarci brevemente cosa è successo questi giorni, in particolare stamattina?
Allora, dopo lo sciopero del 13 e del 14 di febbraio, abbiamo comunicato il termine dello sciopero e che oggi 17 saremmo rientrati al lavoro regolarmente. E per conto abbiamo ricevuto tutti quanti o delle telefonate o degli sms che ci davano in ferie obbligate naturalmente, retribuite. Attenzione, la parola retribuita è importante perché non ce l'ha mai pagata nessuno le ferie, finalmente almeno quelle ce l'hanno date retribuite, e che non ci dovevamo presentare perché eravamo in ferie. Noi, siccome non accettiamo come nessuno penso che poi dopo tu, io non vengo e tu mi dici che ero assente di giustificato, quindi ci siamo presentati regolarmente al lavoro per avere una comunicazione scritta dove dicevano che stavamo in ferie. Siamo entrati in magazzino e siamo stati aggrediti letteralmente da alcuni diciamo responsabili della cooperativa, identificati poi successivamente da una pattuglia dei carabinieri che è intervenuta perché un nostro collega è stato preso a botte in pratica. In questo momento noi siamo al pronto soccorso di Arbano mentre il nostro amico sta ricevendo le cure del caso e sta per essere refertato, e quindi siamo qua in attesa del nostro collega per poi andare a sporgere denuncia presso gli organi competenti naturalmente. In pratica abbiamo a che fare con banditi che tra l'altro hanno anche l'appoggio della DFS Trasporti, che è il franchising che gestisce il magazzino di Santa Palomba, perché non hanno fatto nulla, non hanno mosso un dito per impedire che ciò avvenisse. Quindi questa è la situazione dei lavoratori, i corrieri di GLS di Santa Palomba.
Sì, scusami, puoi dirci brevemente quali sono le condizioni di lavoro e per quali motivi avete scioperato?
Sono quelli a cui sono sottoposti tutti, perché la cooperativa con noi è di cui noi siamo dipendenti ha 400 macchine sparse in TNT, DHL, UPS ed altri magazzini, sempre corrieri, sono le stesse condizioni per tutti, condizioni buste paga false, con la metà dei giorni lavorati in busta paga, niente contributi, nulla di nulla, nulla di nulla, solo doveri e nessun diritto. Questa sta bene così, questo è quello che ti viene detto, te sta bene così o ti diamo pure a botte. tra l'altro, se disgraziatamente rivendichi un tuo diritto, ecco quello che sta succedendo. Noi siamo in sciopero, diritto sacrosanto sancito da articoli della Costituzione, per tutta risposta ecco quello che sta succedendo.
Puoi rassicurarci comunque sulle condizioni di salute del lavoratore?
Il lavoratore sta, ancora no, perché purtroppo nel pronto soccorso non ci fanno entrare, però era ricevuto una testata in faccia, aveva dei giramenti di testa, la vista annebbiata, comunque ora lo stanno rifiutando. Tanto prima, come sappiamo le condizioni, al limite ci rimettiamo in collegamento e vi facciamo sapere le condizioni del lavoratore.
Senti, scusa, un'ultima cosa, puoi dirci come avete intenzione di rilanciare la vostra lotta? Quali sono le prospettive?
Ma chiaramente quella è una cosa che non termina qui, perché i nostri diritti noi li faremo valere in qualsiasi sede, in qualsiasi momento. E ora ci dobbiamo coordinare con il nostro rappresentante sindacale, che è Guglielmo Musso, e ci coordineremo, che quello che succederà nei prossimi giorni non lo sappiamo, ci dobbiamo coordinare.
Perfetto.
Però chiaramente la lotta continua, a questo punto spero che non si arrivi a un'escalation, spero che quanto prima le aziende interessate abbiano il buon senso di incontrarci. Quali possono essere le forme di lotta ancora non lo, ma molto presto, quando saremo coordinati, ti faremo sapere, ok?
Va benissimo, scusami. Allora, sappiamo invece che questa sera ci sarà un'assemblea, è chiamata un'assemblea alle 21.
Sì, presso la sede, in via Tuscola, in via Appia 357, ci sarà un'assemblea dei lavoratori, di chiunque voglia partecipare, che possa dare appoggio a questi lavoratori in lotta in questo momento, e quindi quello che uscirà fuori dall'assemblea poi lo renderemo pubblico, come sempre facciamo.
Va benissimo, quindi noi da qui invitiamo allora tutti i compagni e le compagne in ascolto a partecipare all'assemblea di questa sera, nonché a seguire, diciamo, tutte le evoluzioni e l'avvertenza più da vicino, perché ci sarà bisogno comunque di un aiuto. Intanto noi facciamo in bocca al lupo a te e anche al lavoratore.
Grazie sempre per la visibilità che ci date. Ringraziamo molto.
Buona giornata allora.
Grazie tanto. Forza.
Ciao.
Grazie, salve.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.
Eccoci di nuovo in onda su Radio Onda Rossa 87.9. La seconda parte della trasmissione Corrispondenze Operaie. Andiamo a parlare adesso del trasporto pubblico locale. Abbiamo tre collegamenti previsti. Per questo ne parliamo, perché il trasporto pubblico è stato recentemente un terreno di scontro e di fibrillazione notevole da parte di lavoratori e non solo, anche di solidali e utenti. Tutti ricordano ovviamente la protesta dei lavoratori dell'ATM di Genova di novembre, che hanno improvvisato un durissimo sciopero a seguito dell'annuncio di volontà di privatizzazione dell'azienda comunale, sciopero in parte coperto da un sindacato di base, che poi però è finito per accettare un accordo anche con molto contrasto da parte dei suoi stessi lavoratori, che comunque ha protetto parte delle condizioni di lavoro, però pur lasciando aperta la possibilità della privatizzazione di alcune linee. Sempre la questione delle privatizzazioni è stato oggetto anche della protesta, o comunque uno dei punti centrali della protesta dei lavoratori delle autiste, degli autisti dell'ATAC di Roma, che poi si sono uniti a loro volta a quelli di Torino e a quelli di Firenze, la cui azienda di trasporto pubblico ATAF è già privatizzata da tempo. Quindi di fatto oggi parleremo di privatizzazione e condizioni di lavoro, le due cose ovviamente sono unite, non è un caso che i lavoratori infatti hanno protestato sempre e rifiutano qualsiasi prospettiva di privatizzazione, perché sanno benissimo che il primo effetto è proprio quello di un abbassamento delle condizioni di lavoro. Questo sarà quindi quello su cui insisteremo, questo collegamento, più che altro perché dare voce a un rifiuto di un piano del discorso che vorrebbe che l'efficienza e la miglioramento dei servizi passi come sempre sui sacrifici dei lavoratori. Noi crediamo che non ci possa essere nessun benessere generale che possa giustificare questo, e per un servizio che ci si ricorda che è essenziale solo quando si tratta di minare gli scioperi e impedire ai lavoratori di difendere le proprie condizioni. Quindi oggi avremo in collegamento innanzitutto un lavoratore della Roma TPL, che è una delle aziende, un'azienda privata che già copre alcune linee periferiche di Roma, poi un lavoratore ATAF e infine una lavoratrice dell'ATAC.
Allora sì, quindi entriamo subito nel merito. Luca ha già anticipato che cos'è Roma TPL. Noi abbiamo in collegamento Ilario, che è un lavoratore appunto di questa impresa, di questa azienda, e gli chiediamo come prima cosa, Patte, ci senti Ilario? Ci sei?
Sì, vi sento, buongiorno.
Ok, quindi magari per far capire a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici, ci puoi definire come è costituita questa azienda, questo consorzio di aziende che gestisce il servizio delle linee periferiche e degli autobus notturni nella città di Roma?
Sì, allora, innanzitutto non è che questa sia un'azienda che gestisce solo una piccola parte del trasporto, e non gestisce nemmeno soltanto i notturni, perché questo è una convinzione di molti. In effetti questa parte è partito con oltre il 20% di chilometri su Roma ed è previsto un incremento annuale programmato, quindi insomma, se dovessimo fare delle proporzioni con altre aziende che avete menzionato prima, voglio dire, la Roma TPL Scarl, appunto una società consortile, copre nel territorio di Roma già un numero di chilometri che supera di gran lunga le altre città italiane, quindi solo per la vastità di copertura del territorio del trasporto su gomma romano, che siamo una piccola parte rispetto ad ATAC, perché altrimenti in proporzione alle altre città è un'azienda di tutto rilievo, insomma. E in questo caso questa azienda è composta da diverse aziende, appunto è una società consortile, e che rinnova questo appalto cambiando nome ma non la sostanza. Si vede rinnovato questo appalto nel Comune di Roma dal 2000, quindi nasce come un'associazione temporanea di imprese, una ATI, nel periodo del Giubileo. Qualcuno si ricorderà le linee J, e da lì c'è stato un continuo incremento delle aziende, cioè di questi chilometri affidati ad aziende private. Quindi vuol dire che non è un qualcosa che si deve ancora costruire, è già esistente ed è perfettamente in piedi ed ha un programma di incrementamento piuttosto costante, insomma.
Quindi già il primo dato che ne viene fuori è che sul servizio del trasporto pubblico a Roma una fetta importante di questo trasporto è già affidato in partenza a imprese, aziende private. Questo è il primo, certo, punto che bisogna mettere in evidenza.
Fino al 2018, questo appalto.
Certo. Senti, andando nello specifico, quali sono le problematiche, condizioni di lavoro, retribuzioni che si verificano all'interno delle aziende che creano questo, che compongono questo consorzio di Roma TPL?
Allora, ci sono problemi di diversa natura. Innanzitutto io evidenzierei le condizioni lavorative dei lavoratori, che sono inquadrati una forma discriminatoria rispetto ai colleghi che operano nello stesso settore con una diversa azienda. Le linee che svolge la Roma TPL, tranne quelle di nuova, diciamo che sono state create nuove per soddisfare i fabbisogni dell'aumento della popolazione e delle nuove aree urbane periferiche, però di fatto molte di queste linee erano già svolte dai nostri colleghi di ATAC, e da quando è stato vinto questo appalto dalla Roma TPL, ex Tevere TPL, i lavoratori lavorano mediamente 4 ore di più a settimana, guadagnano mediamente 300 euro in meno al mese. Quindi se il risparmio viene dalla gestione del personale, insomma, vi lascio immaginare che questo potrebbe essere già un problema di per sé. L'altro aspetto problematico è che è vero che oggi siamo in via di rinnovo del parco macchine, però è anche vero che ancora si circola con vetture che sono state immatricolate appunto per far partire il servizio delle linee J, quindi immatricolate prima del 2000, che sono vetture fatiscenti, che mancano dei principali sistemi di sicurezza. Spesso li contestiamo, qualche volta i colleghi che contestano queste vetture si ritrovano a dover, far fronte a sanzioni disciplinari, a volte anche al licenziamento soltanto per aver protestato contro la condizione lavorativa, e non c'è controllo. Quando noi proviamo a segnalare tutto questo, abbiamo sempre tante promesse da parte della politica, ma mai vere risoluzioni.
Ti fermo un attimo, Ilario. In merito, hai parlato di licenziamenti, se qualche lavoratore prova a lamentarsi delle condizioni che gli vengono imposte di lavoro, e soprattutto anche in merito ai mezzi. E in questi ultimi giorni c'è stata una problematica di alcuni lavoratori, tre lavoratori licenziati. E si diceva perché si sono lamentati di stipendi arretrati che non vengono ancora erogati. Ci puoi spiegare questa situazione, da dove è venuta fuori, qual è la problematica reale che si è venuta a creare, il perché, la motivazione che l'azienda ha dato per il licenziamento?
Allora, la problematica reale, allora intanto partiamo da un aspetto che non si è ancora definitivamente concluso, quindi farò solo un accenno sulla condizione e le motivazioni. E in effetti tre lavoratori di due diverse aziende consorziate della Roma TPL sono stati licenziati per in diverse circostanze aver scritto delle cose che l'azienda ha ritenuto diffamanti. In effetti su Facebook c'è stato uno sfogo di alcuni di questi lavoratori, e sempre a seguito di notevoli, importanti ritardi sulla retribuzione. Quindi insomma, ci può stare che un lavoratore faccia una critica, perché di critica si è trattato, non c'è stato nulla di veramente pesante o di diffamatorio, così come sostenuto dall'azienda. Però voglio dire, un'azienda che è colpevole di creare dei grossi disagi ai lavoratori, perché quando si percepisce la retribuzione con oltre un mese di ritardo, ci sta che un lavoratore possa anche esternare, magari sbagliando, però insomma, la sua insoddisfazione, e quindi il licenziamento mi sembra veramente qualcosa di diciamo sproporzionato rispetto ad una critica ricevuta dall'azienda. Poi, per quanto concerne l'aspetto retributivo, è uno dei nodi importantissimi, che non è legato solo allo stipendio. Noi aspettiamo dal 2009 delle quote regionali pari a 306 euro annui, che tra virgolette percepiscono i nostri colleghi delle altre aziende regionali, come il Cotral, le ATAC per esempio. Ma noi non abbiamo diritto di sapere che fine abbiano fatto questi soldi, che sembra siano partiti dalla regione, ma poi non si sa in quale luogo si siano persi durante il loro percorso. Questo è un problema, perché ad oggi mancano effettivamente 1.500 euro per ognuno dei lavoratori, che sono circa 1.600, ed è una quota importante, perché se ha una retribuzione già inferiore rispetto alla media, come dicevo prima, andiamo a sottrarre altri 300 euro annui, insomma parliamo di una quota importante. Teniamo conto oltretutto che molti dei lavoratori della Roma TPL non si sono visti versare dall'azienda le quote della pensione integrativa per tutti coloro che hanno deciso di sottoscriverla. Quindi anche chi ha deciso di sottoscrivere il piano dei fondi di categoria, che si chiama Fondo Priamo, non hanno di fatto visto versare per anni un solo euro su questo fondo, nonostante l'azienda li abbia regolarmente prelevati dal lavoratore stesso. Quindi risultano trattenuti dall'azienda ma non versati, e questa è una cosa gravissima. Non voglio nemmeno stare qui a ipotizzare di quale reato possa trattarsi, perché voglio dire, lo capite perfettamente da soli. E oltretutto in molte delle aziende consorziate di questa Roma TPL i lavoratori non hanno diritto di sapere qual è la loro data di retribuzione. Quindi già il problema che vi ho detto finora, se vi aggiungiamo anche il fatto che non sappiamo mai ogni mese quando percepiremo lo stipendio del mese precedente, io ad oggi non ho ancora percepito lo stipendio del mese scorso.
Senti,
a febbraio, la mensilità di gennaio non l'ho ancora percepita e non so quando mi verrà retribuita, probabilmente oggi, probabilmente domani, ma è capitato anche di arrivare al mese successivo. Quindi chi ha scadenze, la maggior parte di noi, non è che questo è un lavoro che ti permette di accumulare chissà quanto, insomma, soprattutto un monoreddito può arrivare ad avere dei serissimi problemi, scadenze, mutui, le semplici bollette. In questo periodo abbiamo tutti avuto un cioè, insomma, senza che entriamo nei particolari, sappiamo tutti che abbiamo avuto una pressione, cioè che la pressione fiscale è aumentata tantissimo, quindi queste cose creano veramente disagio. Appunto, non abbiamo il diritto di lamentarci, perché se uno lo fa nella maniera sbagliata, spero oggi di non incorrere in nessun tipo di sanzione da parte dell'azienda per aver detto queste cose. Insomma, ecco, siamo a questo livello in pratica.
Il problema è di tanti e di tante. Senti, in risposta a queste condizioni, a questa mancata retribuzione, a un lavoro, comunque un orario di lavoro che è più estenuante, diciamo, rispetto ad altri vostri colleghi, ci sono state negli anni mobilitazioni significative da parte dei lavoratori? E in merito alla non privatizzazione, perché appunto non è un'azienda in via di privatizzazione ma che nasce già privata, si è diffuso fra i lavoratori un dibattito per cercare una soluzione a tutte queste problematiche?
Allora, ti ringrazio per la domanda, perché tu mi hai presentato come un lavoratore. Io però voglio precisare che sono un attivista dell'USP e ti posso dire che negli anni abbiamo avuto sempre tante rivendicazioni dal punto di vista sindacale da parte di tutti i sindacati, ma nessuno ha mai effettivamente mosso un dito per cercare di risolvere veramente queste vertenze. E te lo dico non perché devo farne una questione di parte, ma perché addirittura la difficoltà di parlare con i lavoratori, di affrontare seriamente il problema, cioè di far capire realmente qual è il problema, dipende molto dal terrorismo psicologico che viene fatto dalle altre organizzazioni sindacali, quelle che noi chiamiamo concertative. Le organizzazioni sindacali che hanno si sono sviluppate e radicate fortemente dentro questa azienda Roma TPL hanno tutto l'interesse a mantenere invariato questa situazione, perché un'azienda privata non ha l'obbligo di concorso, e siccome oggi sappiamo quali sono le difficoltà dopo Parentopoli in particolar modo di poter inserire un lavoratore facendo magheggi, come si è fatto per tanti anni all'interno delle aziende pubbliche, chiamiamole così, è molto più facile oggi riuscire ad inserire lavoratori in questo settore. E questo fa sorgere un altro problema, perché quando poi l'azienda viene meno ai suoi doveri, com'è possibile che chi ha chiesto una cortesia all'azienda poi debba muoversi in maniera diciamo da poter evitare che queste problematiche si sviluppino? Noi abbiamo tantissimi lavoratori precari in maniera ingiustificata, perché abbiamo un appalto che dura fino al 2018. I lavoratori precari vengono assunti in maniera inferiore alla reale necessità dei depositi in cui operano, per cui noi ci troviamo davanti a dei lavoratori che lavorano anche senza scelta, non perché fanno gli straordinari per scelta, lavorano anche 15 ore al giorno, a volte anche di più, guidando all'interno di una città come Roma. Ed è una cosa, oltre che stressante e quindi pericolosa dal punto di vista fisico, è una cosa veramente pericolosa anche per l'utenza, per la circolazione urbana stessa, perché la concentrazione dopo 15 ore di lavoro urbano in una città come Roma, vi garantisco che è qualcosa di veramente difficile, cioè non è possibile mantenere la concentrazione per così tanto tempo. E non è che questi lavoratori lo facciano volentieri, ripeto, ci chiedono aiuto, ma noi non possiamo aiutarli, perché nel momento in cui si avvicinano a noi, a un'organizzazione sindacale che vuole risolvere i problemi seriamente, le aziende li allontanano immediatamente. Li allontanano, non li richiamano più, non gli rinnovano il contratto, quindi sono praticamente quotidianamente ricattati. questa è la privatizzazione. Cioè, diciamo esattamente come stanno le cose. Questa è la privatizzazione.
Certo, senti, visto che negli ultimi mesi, questo è innegabile dirlo, si è verificato un maggiore protagonismo da parte dei lavoratori su situazioni chiaramente emergenziali, ma anche in risposta all'interno di ATAC, soprattutto al paventarsi di una privatizzazione. Faccio riferimento in questo non solo agli autisti di ATAC, ma anche per esempio al cleaning staff che si sta mobilitando con costanza e continuità già da qualche mese. Avete sviluppato un ragionamento su come si potrebbe cercare di unire le vertenze, le lotte che si possono portare avanti, appunto per, da una parte, bloccare eventuali tentativi di privatizzazione e dall'altra cercare di, come nel vostro caso, di invece risolvere i vostri problemi che nascono appunto da una privatizzazione già esistente?
Allora, noi in effetti ci siamo adoperati molto per mettere in piedi delle iniziative come quelle, ad esempio, come la prima vera iniziativa nata che ha messo insieme rappresentanze di cittadini, di vari comitati, anche di pendolari, di studenti, insieme ai lavoratori e anche ai lavoratori che protestavano contro la privatizzazione di ATAC. Si era creato un movimento e sono venuti anche da altre città. E questo è stata un'iniziativa condotta da USB e abbiamo intenzione di proseguire su questa strada. Ovviamente a volte, io parlo personalmente in questo, trovo delle difficoltà perché le informazioni che noi cerchiamo di dare, appunto come dicevo prima, poi vanno a contrastare un pochino con le versioni che vengono riportate ai lavoratori dalle altre organizzazioni sindacali, quindi mi dispiacerebbe far vedere un limite a questo soltanto dal punto di vista dell'antagonismo sindacale. Non è così, noi dovremmo imparare a vederci tutti come lavoratori a prescindere dalle appartenenze e capire veramente dove ci porta il percorso che siamo obbligati a fare se non vogliamo vederci togliere qualsiasi cosa. Noi come lavoratori di questa azienda privata abbiamo sperato per anni di riuscire ad avvicinarci agli standard delle aziende pubbliche, ma sono sempre più convinto, anzi oggi non ho la certezza, la convinzione ormai è sparita, quella progressiva, sono certo che il disegno sia quello di arrivare a questa gara pubblica europea del 2019 con delle aziende smembrate, spacchettate, deboli che possano quindi essere preda di tutte le grandi società europee che già sono entrate nel nostro circuito nazionale e che avranno vita facile in quella scadenza, insomma.
Va bene, senti, noi possiamo concludere qui questo collegamento con te, sei stato molto illuminante dal punto di vista della...
Non sono stato molto propositivo in effetti, no. Perché diciamo che questo lavoro con i lavoratori delle altre aziende che stanno portando avanti di pari passo con noi questa protesta, in effetti è un qualcosa che si deve che deve ancora svilupparsi. Non è che io però, siccome al momento non ho elementi per poter dire che ci siano delle scadenze da portare avanti insieme, non mi sento di poter dire, insomma, penso di poter dire che c'è ancora molta strada da fare.
Chiaramente è una situazione che si riscontra in tantissimi luoghi di lavoro, quantomeno però ci hai fornito un'analisi dettagliata di quella che è la situazione all'interno di Roma TPL, per cui per questo noi ti ringraziamo, ci risentiremo magari prossimamente qualora ce ne fosse bisogno e speriamo che le vostre condizioni migliorino, che anche il problema di questi tre licenziati poco tempo fa rientri e si risolva, si trovi una soluzione buona per appunto questi lavoratori e ti ringraziamo.
Se l'assessorato manterrà gli impegni presi, sicuramente potremo avere una risoluzione, speriamo che sia così.
Va bene, buona giornata, grazie mille Ilario.
Prego, buona giornata, ciao. Grazie.
J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans voulu de sauvetage, je nage dans l'immensité de la live. Pente sèche sous message que j'oublie pas de tourner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez stylo sur le champ de bataille. Porte les mythos et leur plan de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier l'époque. J'ai défié l'époque et j'ai osé croire en mes rêves. Qui le fera quand tout veut te faire rentrer dans les normes. On rentre pas dans les normes parce qu'ils ont inventé les rêves. J'ai prôné l'insoumission. J'ai osé refuser les ordres. J'ai refusé les ordres. Oui, j'ai osé croire en moi-même. J'ai fait sa route et sa mission. J'ai toujours été autonome. J'ai attendu après personne. Je trouvais la vie monotone. Je voulais pas connaître que la même zone. J'ai osé marcher sur le globe et dévier les côtes pour dévisser les portes. Avec ma plume, j'ai défié les portes. J'ai dû affronter mes flips, mettre à l'épreuve ma foi. J'ai dû me sortir de la merde en rêvant de faire entendre ma voix. Et à ceux qui prétendaient savoir, qui me prédisent le placard. Petite fraudeuse au bout du monde, presque reconnue à chaque carte. Donc j'ai marathon, passe à l'action. Coup de cœur, bouquet, fausse déclaration. Émanation de choses irréelles, bam, arrivé sort comme une déflagration. Jeune vagabonde qui, quand la masse apprend, fuit. Amis de chaque passion. Aux couleurs, j'écris à la bombe mes rêves sur les murs, cris de la nation. Par effraction, je suis rentré dans le rap. Je prends ce que la vie me donnera. Je prends, et chaque seconde, et chaque seconde, je fais un doigt à vos côtes bas. On m'a dit, laisse tomber, c'est trop tard. Mais j'ai foncé, sourcils français, je n'ai fronté au front. J'ai osé défier l'empire. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. Défier l'époque. J'ai défié l'époque. Et j'ai osé croire en mes rêves. Qui le fera quand tous veulent te faire rentrer dans les normes. On rentre pas dans les normes. Parce qu'ils ont inventé les rêves. J'ai prôné l'insoumission. J'ai osé refuser les ordres. J'ai refusé les ordres. Oui, j'ai osé croire en moi-même. J'avais sa route et sa mission. Si je les avais écoutés, je serais devenu l'ombre de moi-même. Le cœur lourd, l'âme étouffée. J'avais aucune chance, mais je l'ai prise quand même. Je serais devenu aigri par le manque d'audace de ma vie. Les trains qui passent, les bâtiments et sous le parvis. J'aurais fini par rouiller dans sa routine et sa démence. À ne faire que le tour du quartier comme si tout était vide de sens. Alors j'ai sauté dans le vide de l'enjeu. Dans le vide je me lance et puis j'ai osé porter seul.
Eccoci di nuovo in onda su Corrispondenza Operaia, Radio Onda Rossa 87.9 FM. Abbiamo appena avuto un collegamento con un lavoratore della Roma TPL che ci ha parlato delle condizioni di lavoro in questa azienda privata di Roma. Ora parliamo, abbiamo in collegamento Micaela Quintavalle, una delle protagoniste della protesta dei lavoratori dell'ATAC. Un breve inquadramento sulla situazione. Abbiamo visto appunto appena adesso un'azienda già privata, le voci invece di privatizzazioni sull'ATAC diciamo vengono da quando quest'estate la crisi dell'ATAC ha sempre paventato questa soluzione come possibile dietro l'angolo. Ci sono state una serie di smentite da parte della politica che non era intenzionata a privatizzare, poi però le voci sono ridiventate molto forti ultimamente. L'ultimo passaggio è stato sicuramente questo decreto cosiddetto mille proroghe, che ha recepito delle modifiche che dovevano all'inizio essere fatte all'interno del decreto Salva Roma, che chiarisce come nel 2014 la strada si fa spianata per un'eventuale privatizzazione di questa azienda, che è affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico ed è totalmente finora di proprietà comunale. Se ci puoi dire un attimo, Micaela, ricostruire un attimo il quadro quindi della situazione, voi cosa avete fatto e cosa state facendo contro questo processo?
Ma guarda, noi possiamo fare veramente poco in realtà, nel senso che noi ci siamo uniti, abbiamo fatto un sindacato, stiamo facendo una lotta feroce contro questo processo di privatizzazione, che per quanto mi riguarda però ormai è partito, la politica lo vuole e stanno cercando veramente di dimostrare con tutte le loro forze che sia l'unica soluzione di tutti i mali possibili. L'intervento di prima è stato abbastanza inquietante, ma comunque c'è, non c'era nulla, cioè dice tutta la verità. Portare il privato nelle aziende pubbliche significa devastare quello che è il servizio pubblico, perché appunto poi da noi verranno aziende che comunque vogliono ottenere l'utile e devono guadagnare, come è giusto che sia per le aziende private. Si perde l'uso, il discorso sociale, insomma questi discorsi li abbiamo fatti milioni di volte. L'emendamento Lanzillotta ci hanno già provato a dicembre, ci stanno riprovando adesso. Loro comunque sono proprio partiti per questa privatizzazione, la faranno in tutta Italia. Il fatto che ora Renzi sia arrivato al capo del governo, ancora una volta ci ritroviamo un capo del governo che non è stato eletto dai cittadini, fa proprio vedere come questa politica comunque si è indirizzata verso scelte precise. Io sicuramente sono conscia e consapevole che tantissimi autoferrotranvieri abbiano già alzato la testa, ma ce ne sono tanti che invece ancora non si rendono proprio conto della difficoltà in cui ci troviamo, del panico che ci sarà veramente tra poco con questa cosa della privatizzazione, che per quanto mi riguarda sono convinta arriverà, ma gli autoferrotranvieri purtroppo sembrano alzare lo sguardo solo quando veramente gli prendono i soldi dalle tasche. Loro, abbiamo sentito che in Roma TPL hanno 300-400 euro di meno al mese, qui insomma noi avremo delle condizioni lavorative terribili, basta guardare Firenze, basta guardare le ditte private Maurizio, Trotta, Troiani, quelle che abbiamo qui a Roma, insomma. Quindi sì, la guerra la facciamo, noi ci stiamo battendo totalmente su più campi. Quello che diceva il collega Ilario con l'assessorato è assolutamente verità, insomma stiamo andando sempre da in prota chiedendo sia migliori condizioni di lavoro che migliori condizioni proprio umane, come può essere la faccenda dei bagni, sia il fatto proprio di avere un incremento del personale viaggiante, perché non è possibile lavorare in queste condizioni. Cioè la domenica ci sono vetture uniche, si chiamano, che appunto non cioè c'è solo una vettura su una linea, per cui se un utente perde quella vettura deve aspettare un'ora e mezza per prendere un nuovo autobus. Se la vettura si rompe non ne parliamo, perché poi la gente si arrabbia con gli utenti, insomma. Quindi qui veramente è il panico totale, troppi continuano a dormire, noi stiamo cercando di alzare la testa, ma la situazione è critica. Infatti, e se l'emendamento Lanzillotta passasse sia al Senato che alla Camera, forse insomma vedremmo la situazione proprio davanti agli occhi, quando purtroppo poi sarà inarrestabile.
Certo, quindi
insomma,
quindi tu,
io
però
chiedo la collaborazione totale degli autisti, che invece sembrano proprio non saper nulla alcuni di loro, per quanto noi stiamo cercando, certo con i nostri limiti, perché siamo appena nati, ci stiamo adoperando con un sito per poter comunicare veramente con tutti, per poter andare dagli autisti all'interno delle rimesse, anche se non essendo ancora riconosciuti a livello aziendale questa cosa ci è vietata, e noi insomma ci muoviamo secondo il rispetto totale delle regole e delle leggi, ma veramente la situazione è drammatica.
Michela, scusami,
ormai la privatizzazione del trasporto pubblico, nonostante la cittadinanza abbia espresso un parere contrario, è partita.
Michela, scusami, ti interrompo un secondo, più che altro perché magari non tutti sanno bene le tappe della protesta e della vostra protesta in particolare. Tu hai fatto ben notare, insomma, che le condizioni di lavoro erano già pessime, sono già pessime indipendentemente dallo spettro delle privatizzazioni, e questo in parte è stato uno dei motivi centrali, ovviamente, della vostra protesta iniziata ad ottobre. Se ci puoi dire.
Veramente qui le condizioni di lavoro pessime ci sono da anni, poi diciamo che da almeno 2 o 3 anni alcuni autoferrotranvieri hanno cominciato a ribellarsi a queste condizioni di lavoro, ma se no l'autoferrotranvieri in linea di massima ha sempre sopportato tutto, anche ciò che era insopportabile. Quindi sì, la protesta poi è venuta fuori a ottobre perché i media l'hanno seguita, noi vi ringraziamo tremendamente perché ci date modo di urlare proprio all'Italia le condizioni tremende che siamo soggetti a sopportare, però insomma erano già qualche anno che si tentava di portare alla luce questa realtà, insomma, perché noi lavoriamo 6 ore e 20 ogni giorno per 6 giorni a settimana, ma non sono le 6 ore che si possono passare in ufficio, cioè si deve essere attenzione concentrata, cioè portiamo le persone nell'autobus, quindi assolutamente un nostro errore, una nostra distrazione significa la vita di una persona, quindi questo non viene minimamente compreso, o meglio, proprio tutti voltano lo sguardo dall'altra parte. Il privato aumenterebbe le ore di lavoro, si aumenterebbero i chilometri da fare, la manutenzione dei mezzi ne risentirebbe, perché se oggi un impianto frenante viene controllato ogni 10.000 chilometri, il privato lo controlla ogni 40.000. insomma, è una cosa veramente drammatica, al di là delle condizioni poi di noi lavoratori, che per carità, il fatto che se noi, cioè, la diagnosi medica dovrebbe essere imperante, qui tu finisci a mezza paga se sei malato per più di 180 giorni in 3 anni, e il fatto che tu non possa andare al bagno, quindi c'è tutta una serie di patologie urologiche correlate, il mal di schiena, insomma, problematiche dell'apparato locomotore. Ma lasciamo perdere l'autista, i cittadini. Qui il problema grande è la non cura del cittadino, perché nel momento in cui noi abbiamo una vettura fatiscente, nel momento in cui abbiamo un autista che è stanco, perché sono 9, 10, 11, 12 ore che guida, non si perde completamente quella che è l'attenzione nei confronti dell'utenza. Io ora, mi è stato fatto adesso un rapporto disciplinare per l'ennesima volta, questa volta mi si accusa anche di aver pronunciato queste parole, cioè che non tutte le vetture dell'ATAC hanno le pedane per i disabili. Io questa cosa la sottolineo e la sottoscrivo: non tutte le vetture hanno le pedane per i disabili, quindi noi vediamo queste povere persone che già sono assolutamente svantaggiate per tutta una serie di problematiche che è facile immaginare, e che spesso non devono rimanere in fermata. Cioè, già l'autobus passa una volta ogni 20 minuti, ogni mezz'ora, 2-3 vetture consecutivamente non hanno la pedana, quindi il disabile sta lì sotto al caldo, sotto la pioggia, per un'ora, un'ora e mezza, perché non possiamo minimamente offrire un servizio degno a persone che non possono permettersi un taxi e una macchina, insomma, adeguata. Quindi, alle loro patologie, perché
nonostante,
insomma, se un
disabile
prende l'autobus significa che non è una persona abbiente.
Certo,
quindi
certo.
Questo dispiace, che l'azienda poi si accanisca contro i lavoratori, che la politica comunque non faccia niente voltando lo sguardo, anche se in prosa, devo dire la verità, si è mostrato molto disponibile, però poi quando ti annienta ogni tipo di proposta dicendoti non posso fare niente perché la regione non mi dà i fondi, quindi comunque anche lì è tutto uno scaricabarile. Io mi chiedo dove sia possibile trovare una soluzione.
Sì,
insomma,
infatti diciamo che sappiamo che l'ATAC, nonostante questi disservizi che ci hai ben detto, nonostante vi abbia spremuto nel modo in cui ci hai descritto, ha continuato ad accumulare perdite di bilancio e ora si ritrova in una crisi che fondamentalmente è diventata paradossalmente la giustificazione per non venire incontro a nessuna richiesta.
Ah sì, bravo, ecco, è bravissimo. Un'altra frase che loro hanno contestato a me è che io mi sono permessa di dire che i vertici aziendali sono incompetenti. Io anche questa cosa la scrivo e la sottoscrivo, perché dimmi tu se è competente un dirigente che manda un'azienda che dovrebbe essere in iperattivo, perché accidenti, qui ci sono 1 miliardo di passeggeri ogni anno che prendono i mezzi pubblici, e noi invece abbiamo un debito di 1.700.000.000. Cioè, proprio oggi mi sembra, ho sentito che la Trambus Open, gli autobus stavano fermi perché le assicurazioni non sono state pagate. Cioè, veramente qui sconfiniamo nel ridicolo più totale. Questo è un servizio che serve ai cittadini, invece noi abbiamo dirigenti che continuano a percepire stipendi assolutamente importanti, a noi viene dato, quando ci riescono, il minimo, e vogliono portarci alla condizione della Roma TPL, dove veramente i lavoratori non hanno minimamente dignità. Io ora sono contenta, penso di poter dare quasi per scontata l'assunzione dei 115 interinali, anche se in Proda aveva detto che ci avrebbe risposto un paio di giorni fa, ancora non l'ha fatto, ma stamattina stavo al telefono con l'assessorato, insomma c'è stato un incontro col CDA dell'ATAC, quindi questa cosa sembra passata, e io me lo auguro di cuore, perché insomma quei ragazzi meritano veramente questa assunzione, che per loro sarebbe l'ultima spiaggia.
Sì, anche perché appunto
superati 50 anni, ma qui proprio non se ne parla minimamente di mettere altro personale, non se ne parla minimamente di cambiare delle vetture che sono in condizioni pessime. Oggi proprio c'era un articolo del Messaggero che parlava di pneumatici, insomma delle vetture che sono in condizioni abbastanza critiche. Quindi insomma questo dispiace, che non si mira all'accortezza di chi prende i mezzi pubblici, lavoratori compresi, perché noi siamo i primi fruitori degli autobus, delle metro, dei trenini, e ai lavoratori stessi che insomma lavorano in condizioni pessime, per cui noi stiamo poi tutti male. Ora, certo, ripeto, questo sì può essere un problema secondario, intanto risolviamo i problemi più importanti, più più prioritari. Invece a me sembra che ormai proprio il discorso è andato oltre: privatizziamo, privatizziamo, perché vedrete che andrà tutto meglio.
Certo.
E alcuni utenti ci credono perché non conoscono bene la storia, quindi noi stiamo cercando di divulgare a morire questo discorso per far capire che pubblico non è sempre uguale inefficiente se venisse ben gestito. E poi c'è il discorso invece degli autisti, che ancora no, alcuni autisti non si rendono conto della gravità di questo emendamento Lanzillotta. Cioè alcuni ancora ti dicono: ma perché, ma che cos'è, ma fino al 2019 non c'è l'in house? No, non c'è l'in house, se non ci sono i fondi l'ATAC viene privatizzata molto prima, non bisogna aspettare il 2019. Quindi
sì, spieghiamo un secondo
questo...
un attimo, scusami se ti interrompo, spiego un secondo questa storia,
prego.
Che fondamentalmente l'azienda, in una delibera comunale del 2013, è stato confermato il fatto che dovrebbe mantenersi fino al 2019 di proprietà comunale. Inoltre fino al 2019 non scadono, è ancora possibile essere in proroga rispetto alla direttiva europea del 2007, che afferma che ci devono essere necessariamente delle gare di appalto. Inoltre diciamo che c'è una normativa degli enti locali che protegge relativamente le municipalizzate dalla privatizzazione, soprattutto in virtù della vittoria del referendum, che poi è stata ulteriormente ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha posto un argine a tutta questa serie di privatizzazioni che volevano essere fatte. Poi adesso però appunto c'è questo decreto Lanzillotta che fondamentalmente vuole accelerare i tempi per le aziende in crisi, quindi è giusto questo più o meno, no, il quadro?
Sì, assolutamente.
E quindi di fatto il processo potrebbe subire un'accelerazione, portando a quello che dite voi in termini di condizioni di lavoro e poi a tutti un'altra serie di effetti. Quindi tu dici gli autisti però non sono consci esattamente della situazione, voi come cosa state facendo?
Assolutamente no, perché poi i sindacati sono totalmente alleati, no, in questo con l'azienda, con la situazione. Cioè noi l'altra volta stavamo al Senato per la terza o quarta volta, non c'era ombra di sindacati, per cui i sindacati, che sono quelli che dovrebbero dare l'informazione, perché comunque sono sigle storiche, perché hanno modo di poter comunicare con i lavoratori, con le bacheche eccetera, stanno assolutamente zitti. Quindi questa è una cosa schifosissima che poi viene fatta da alcune organizzazioni sindacali, non da tutte. Noi per quanto ci riguarda, a volte sì, io vengo accusata dai miei colleghi che mi dicono però l'informazione ci deve essere di più, e hanno ragione. Noi veramente dovremmo, ci stiamo lavorando molto, ma in realtà gli autisti sono 5.400, il sito ancora non è stato fatto, dentro alle aziende non possiamo andare, cioè noi stiamo facendo comizi nelle pizzerie, nelle piazze.
Scusami, quando ti riferisci a noi ovviamente stai parlando dell'associazione sindacale che avete appena formato, Cambiamenti.
Bravissimo, Cambiamenti M410. E quindi insomma noi veramente in 3 mesi abbiamo fatto cose che altri sindacati non hanno fatto in 30 anni, quindi sì, va bene. Oddio, perdonami, ma non sto bene. Va bene puntare il dito contro di noi, però insomma questa cosa di informare tutti i colleghi è fondamentale, però io vorrei anche che fosse il collega stesso a chiedere informazioni, cioè comunque i telegiornali li vede, i giornali li legge, e internet è un mezzo che è a disposizione di tutti. Nel momento in cui legge certe cose, anche se magari non gli è arrivata la comunicazione che Micaela o gli altri del mio direttivo o altre persone anche dell'USB che si stanno muovendo bene per certi versi, potrebbero appunto venire loro a bussare e chiedere informazioni, invece da parte di alcuni colleghi, per fortuna non tutti, questo non succede. E quindi questo poi fa gioco ai sindacati, che invece non muovono proprio paglia per tentare di far capire che siamo in una situazione critica e drammatica.
Comunque
quindi
ricordiamo che
non c'è proprio da stare sugli allori, né le metropolitane, che magari sino ad oggi hanno avuto giustamente delle agevolazioni, perché se si arrabbia il macchinista si paralizza Roma, o di noi autisti dell'ATAC, che siamo comunque più avvantaggiati degli autisti della Roma TPL, perché facciamo qualche ora in meno. Noi facciamo 37 ore settimanali, insomma, però non, qui ci sarebbe, c'è da unirci tutti e da contrastare assolutamente questa dinamica. Qui bisogna rispondere alla privatizzazione con un movimento nazionale totale, perché il trasporto pubblico, come i cittadini d'Italia hanno chiesto, deve rimanere pubblico.
Certo, e comunque diciamo che qualcosa è stato ottenuto, voi avete fatto
fatto questa lunga mobilitazione, che tra l'altro ha coinvolto non solo ovviamente gli autisti ma anche lavoratori, utenti del servizio di trasporto, il 20 dicembre, poi c'è stata il 20 gennaio che è stata appunto nazionale, questa più in particolare chiamata proprio da voi, ma che comunque ha avuto grande sostegno anche dal movimento di lotta per la casa e non solo. Una
sì, ma poi siamo in contatto con i vigili, con l'AMA, sai che sono altre municipalizzate, anche questa cosa dei bagni la stiamo facendo per mettere bagni in comune anche con loro, perché comunque siamo noi che viviamo la strada, siamo noi nel disagio più totale. Quello che la politica dovrebbe capire è che se veramente non vengono risolti questi problemi, qui il disagio diventerà un problema nazionale, perché il cittadino che è arrabbiato che non aspetta l'autobus è arrabbiato anche per tutta un'altra serie di motivi, cioè qui si vogliono farci arrivare alla rivolta come quella di Lisbona, che però non viene pubblicizzata, non ne parla nessun telegiornale, nessun organo di stampa, perché poi la rivolta del popolo fa paura. Noi ci stiamo muovendo nel totale rispetto della legge e della legalità, come è giusto che sia, però insomma dipende anche, cioè, su che piano metteranno questo confronto, perché noi siamo stanchi e vogliamo solo essere rispettati, noi studenti, cittadini, persone, insomma lavoratori, qui ci deve essere un rispetto totale. Bisogna, lo avrò detto un milione di volte e mi ripeto, bisogna ribaltare questa piramide che veramente poggia sulla punta. Qui bisogna dare spazio e dignità a chi invece manda avanti questa azienda, che sono gli autisti, perché non siamo un ministero, quindi con tutto il rispetto per gli amministrativi, ma chi se ne frega degli amministrativi, qui le prime persone amministrativi, poi io intendo quelli in esubero, soprattutto quelli delle sedi centrali, perché quando parlo di amministrativi delle rimesse sono 5-6 persone che invece lavorano tantissimo per darci modo di avere insomma i certificati, le cose burocratiche, quello ci mancherebbe. Io parlo delle 800 persone prese da Alemanno che potevano assolutamente essere evitate, e assumere invece personale viaggiante di cui siamo carenti in maniera mastodontica.
Sì, quindi ovviamente parli di tutte quelle clientele che si sono formate, diciamo, per soddisfare favori, garantire piccoli privilegi e tranquillizzare la gente, ma... su cui ovviamente, che poi però sono ricadute sulle vostre spalle. A noi ci sembra comunque un buon segnale il fatto che voi siate riusciti anche ad ottenere questo nuove assunzioni, sia per aiutare gli interinali che l'ATAC sfrutta in estate quando c'è carenza di personale, sia per anche ridistribuirvi il lavoro, che è sicuramente un problema molto grande e molto sentito. Scusami, ti vorrei fare un'ultima domanda abbastanza importante, che pure tu hai citato, sul fatto che questo movimento ha bisogno di essere nazionale. Ti riferivi, credo ovviamente, al movimento contro le privatizzazioni, però credo implicitamente anche a tutto quel movimento che hai sopra prima citato, che vuole ribaltare questa piramide. E voi siete in contatto con altre città, sia come cambiamenti che credo come autisti ad organizzati in generale. Ci puoi dire un po' come sta procedendo sotto il
profilo nazionale?
Allora, guarda,
a Torino già sono nati, noi stiamo facendo una sorta di confederazione, i nostri legali sono in diretta comunicazione, ci sono tantissime città che comunque mi chiamano, si informano, perché vogliono creare cambiamenti anche da loro. Il regolamento è lo stesso, lo statuto è lo stesso, l'atto costitutivo è lo stesso, quindi sicuramente la cosa ha preso piede sorprendendo anche noi stessi, insomma non ce l'aspettavamo minimamente. Di sicuro il lavoro vero, più grande in questo momento va fatto a Roma, perché comunque anche noi avevamo volto lo sguardo verso le altre città che ci chiamavano, però se prima non facciamo la sede centrale, che è la capitale, insomma rischieremmo di fare degli errori. Quindi sicuramente sì, io sono in contatto con 38 città italiane, si stanno riunendo e quindi il progetto è molto grande. Dobbiamo vedere se ci permetteranno di farlo, e soprattutto se gli autoferrotranvieri continueranno a darci fiducia come hanno fatto fino adesso. Io, guarda, prima di salutarti vorrei solo dirti una cosa: l'8 novembre del 2013 sulla Repubblica hanno intervistato Marino, quando aveva appena preso insomma in mano la situazione di ATAC da pochi mesi, e lui disse proprio testuali parole che la situazione in ATAC è più grave della mafia. Cioè, io penso che noi abbiamo smosso una piccola parte delle problematiche poi grandi che ci sono in questa azienda. Cioè, secondo me qui, fino a che non verrà fuori tutto, i problemi non si risolveranno. I sindacati da parte loro non fanno che pubblicizzare il fatto che, siccome Michela Quintavalla ha smosso determinate cose, la privatizzazione arriverà sicuramente per colpa mia. Insomma, la situazione è veramente drammatica. Secondo me noi non conosciamo la verità vera, la cosa della bigliettazione parallela è una cosa importante.
Sono la punta dell'iceberg, dici?
Proprio con ossimoro l'ATAC si è denunciata parte civile, insomma, secondo me ci sono tante cose dietro.
Sì, quindi diciamo che attraverso l'ATAC avete toccato di certo nervi scoperti di un'azienda, ma di un sistema di potere politico ed economico.
Ripeto,
ed evidente.
Guarda,
scusami Michela, dobbiamo purtroppo salutarti perché...
Ma che stai scherzando? No, scusami di essere stata così fagocitante, grazie per avermi dato
grazie veramente, ci sentiamo ovviamente presto, anche perché insomma questa è una lotta importante a cui dare seguito e cui il Movimento Romano Tutto vuole supportare.
Sempre a disposizione, grazie a voi.
Ciao, grazie,
arrivederci,
ancora.
Arrivederci.
Ciao. Ad esempio, a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure. Senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio, a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere. Che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so. Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio, a piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa via strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa.
Niente, ci volevamo scusare perché avevamo in realtà un terzo collegamento, cioè un quarto collegamento con un lavoratore dell'ATAF di Firenze, però purtroppo per questioni di tempo non riusciamo a dargli spazio, per cui speriamo di farlo successivamente. Comunque rilanciamo la lotta di questi altri lavoratori e lavoratrici che comunque sappiamo anch'essi essersi in realtà mobilitati da ormai molto tempo, da ormai dall'inizio della privatizzazione che è avvenuta lì a Firenze dell'azienda ATAF, e che comunque continua ad andare avanti, perché infatti ci ricorderemo tutti e tutte le manifestazioni, gli scioperi che ci sono stati il 5 e 6 dicembre scorso e che hanno visto un'adesione enorme nella stessa città di Firenze e che avevano come oggetto proprio dello sciopero la disdetta degli accordi integrativi da parte dell'azienda privata che appunto è oggi proprietaria dell'ATAF Gestioni, nonché dello spacchettamento appunto di questa stessa ATAF alle tre in realtà aziende che fanno parte dell'associazione d'impresa che aveva vinto la gara e si era aggiudicata insomma la proprietà dell'azienda. E in realtà questo è stato un rinvio e quindi in realtà è ancora tutto in ballo, per cui la lotta continua ad andare avanti, per cui diamo il sostegno a questi lavoratori e lavoratrici sperando di dargli parola il più breve possibile. Saluti.
We'll be right back.
lavora e non hai in mano niente. Per un mese vai giù duro e non hai in mano niente. Apri l'acqua, busta paga.
Quindi ci salutiamo con la trasmissione di Corrispondenza Operaia. Purtroppo per questioni di tempo abbiamo cominciato un pizzico in ritardo, ma abbiamo rubato anche ulteriore tempo al giornale radio che ci seguirà. Noi con Corrispondenza Operaia ci risentiamo lunedì prossimo. Buona settimana a tutte e a tutti e buone lotte per chi le fa.
Non hai mano niente, pensa cosa ti rimane, non hai mano.